Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera, buona serata. Il tema che vorrei affrontare con voi questa sera è la virtù dell'umiltà che il Papa ha affrontato nel corso dell'udienza generale del 22 maggio, l'ultima del ciclo dedicato ai vizi e alle virtù, la ventesima udienza dedicata a questo tema. Poi ne ha cominciato un altro ciclo dedicato ai salmi, di cui parleremo. Che cos'è l'umiltà? L'umiltà, dice il Papa, è la grande antagonista del più mortale tra i vizi, vale a dire la superbia. Mentre l'orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano, facendoci apparire più di quello che siamo, l'umiltà riporta tutto nella giusta dimensione. Siamo creature meravigliose, ma limitate, con pregi e difetti. La Bibbia dall'inizio ci ricorda che siamo polvere e in polvere ritorneremo. Umile, infatti, deriva da humus, cioè da terra. Eppure nel cuore umano sorgono spesso deliri di onnipotenza, tanto pericolosi, e questo ci fa tanto male. Ma l'umiltà, aggiungo una cosa che mi pare importante mettere a fuoco quando parliamo del tema dell'umiltà, no? L'umiltà non ha soltanto una dimensione personale, come abbiamo visto ascoltando le parole del Papa e come poi leggeremo nel prosieguo dell'udienza. Ma l'umiltà è anche un pericolo pubblico, sociale, politico, potremmo dire. Perché il rifiuto dell'umiltà, il contrario dell'umiltà, cioè l'orgoglio, ha generato tra i principali cataclismi della vita del mondo, dell'umanità. A cominciare dal primo, il peccato di Adamo ed Eva, ancor prima il peccato di Lucifero, il peccato degli angeli, è un peccato di orgoglio, difficilmente comprensibile, ma certamente imputabile all'orgoglio. Perché Lucifero si è ribellato? È difficile dare una risposta a questa domanda, perché Lucifero sapeva perfettamente come stavano le cose e quindi sapeva che sarebbe stato sconfitto, che non avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo che si prefiggeva. Eppure Lucifero si ribella perché si è lasciato invadere dall'orgoglio, cioè dalla non accettazione del progetto di Dio su di lui e quindi sull'umanità. Dio ha voluto, dice San Tommaso, che fosse l'uomo il destinatario del mistero dell'incarnazione, cioè che Dio si facesse uomo e non angelo. E così ha voluto che suo figlio diventasse, incarnasse nel seno della Vergine Maria e operasse la redenzione attraverso il suo sacrificio e la sua resurrezione. Questo, dice appunto San Tommaso, non andò bene a Lucifero. Lucifero era il più intelligente degli angeli, era il più simile a Dio, il più vicino a Dio. E proprio per questo probabilmente si aspettava un trattamento privilegiato, di essere forse lui o comunque la natura angelica fosse l'oggetto del mistero dell'incarnazione. Non è andata così, cioè Dio non ha voluto così. E allora Dio si è ribellato, Lucifero si è ribellato e, come dice la Sacra Scrittura, L'Apocalisse scoppiò nel cielo quella guerra fra gli angeli ribelli, i demoni, e gli angeli rimasti fedeli a Dio sotto la guida di San Michele, arcangelo, che combatterono contro gli angeli ribelli gridando: Quis ut Deus? Chi è come Dio? Chi come Dio? Chi può essere come Dio? No? Come imputando agli angeli ribelli di avere voluto diventare come Dio. Questo peccato, il peccato degli angeli, è un peccato che si ripete naturalmente serbata distanza, come si dice, tenendo conto che gli uomini non sono angeli, non sono Lucifero, ma si ripete nella storia dell'umanità ogni qualvolta qualche uomo, qualche gruppo di uomini non accetta il piano di Dio. Cioè non accetta il modo attraverso cui Dio vuole salvare gli uomini, vuole salvare l'umanità. Quindi non ha accettato che il mistero dell'incarnazione avvenisse appunto attraverso l'incarnazione nel seno della Vergine Maria, dell'uomo, ma tante altre gravissimi errori che sono esplosi dentro la storia hanno questa origine, no? Il rifiuto del piano di Dio, che è un piano d'amore, un piano di salvezza, ma che qualcheduno vorrebbe che fosse diverso. Per esempio, se pensiamo al protestantesimo, a Lutero, Lutero aveva delle ragioni, nel senso che c'erano tante cose che non andavano bene nel suo tempo. La Chiesa era profondamente corrotta, mondanizzata, oggi diremmo. Ogni qualvolta veniva a Roma, Lutero rimaneva scandalizzato dalla mondanizzazione della corte pontificia, della curia romana. Eppure Dio non ritira il suo amore alla Chiesa semplicemente perché gli uomini della Chiesa non sono all'altezza del suo progetto. Invece Lutero si è ribellato e ha fatto un'altra Chiesa. E questo ha creato una divisione terribile, drammatica, che ancora oggi divide la Chiesa 500 anni dopo. Oltre alla divisione dell'Europa, alle guerre di religione, a tutti quei cataclismi che sono stati provocati proprio da questo atto di ribellione, si dice che è una forma di gnosi, di gnosticismo, no? Gli gnostici erano quegli eretici dei primi secoli della storia della Chiesa che credevano che il messaggio di cristiano non fosse un messaggio per tutti, ma che ci fosse una dimensione esoterica che riguardasse soltanto alcuni privilegiati, illuminati, che conoscevano solo loro la via vera della salvezza. E anche loro erano gnostici, nel senso che pensavano che ci fosse una gnosi, una conoscenza diversa da quella che Dio ha previsto per tutti gli uomini, no? È una forma di orgoglio, di presunzione, cioè il presumere che Dio ha sbagliato il suo modo di operare la salvezza, come Lucifero. Dice, ma perché? Perché ti incarni in un uomo e non in un angelo? Allora, perché hai fatto gli uomini come li hai fatti? Perché li hai fatti così deboli, così fragili? E lo gnostico è quello che, dicendo disprezza il corpo, no? Crede di essere un super spiritualista che solo lui o solo loro, solo i pochi iniziati hanno capito qual è la via della salvezza. È una forma di orgoglio che si ripete spesso nella storia, in tutte le eresie. Nel Medioevo, per esempio, l'eresia dei Catari, degli Albigesi, di tutti quelli che contestano il piano di Dio. Dice: Dio ha sbagliato, ha fatto l'uomo come non doveva, doveva farlo in un altro modo, no? Non doveva dargli questo corpo considerato dagli gnostici come una prigione da cui liberarsi, eccetera. E poi, durante le rivoluzioni moderne, lo gnosticismo, cioè l'orgoglio diventato ideologia, ha provocato delle ribellioni fatali, drammatiche. Pensate alla rivoluzione illuministica, alla rivoluzione francese, pensate al comunismo, alle ideologie, no? Alla volontà di creare sempre un uomo nuovo, che nuovo nel senso, non nel senso paolino del termine, ma nel senso di diverso dal progetto di Dio, da come Dio lo aveva fatto. Un uomo che avrebbe dovuto ribellarsi contro le istituzioni, contro il suo tempo, quindi contro la Chiesa, contro l'autorità, le diverse autorità, in nome di un'utopia, di una rivoluzione che avrebbe dovuto cambiare tutto e migliorare tutto. Da qui la violenza delle rivoluzioni, che hanno sempre avuto bisogno di un nemico da combattere, no? Di un potere contro cui scagliarsi. E così invece di cercare di migliorare la situazione del proprio tempo, sia della Chiesa sia della società, gli gnostici, cioè coloro che hanno rifiutato di essere umili, cioè di accettare il piano di Dio, di obbedire alla Chiesa, alle istituzioni, all'autorità, anche quando queste autorità umane lasciano desiderare, no? Perché è ovvio che tutte queste rivoluzioni partono sempre da un problema, da una contraddizione, da un disagio, da una ferita, da una cosa reale, un problema reale che esiste nella società o anche nella vita della Chiesa. Ma pensate, come per esempio San Francesco ha affrontato il tema della mondanizzazione della Chiesa. Non l'ha affrontato ribellandosi, facendo un'altra Chiesa, ma incarnando nella sua vita il valore, la grandezza, la bellezza della povertà. E dando origine così a un movimento straordinariamente inimitato a tutt'oggi, no? Il movimento francescano è un movimento di amore per la povertà, di incarnazione degli ideali evangelici, soprattutto, ma non solo, la povertà, che non ha eguali nella storia della Chiesa. Lutero ha fatto un'altra cosa, si è ribellato, ha costruito un'alternativa al progetto di Dio, con tutti i danni, i disastri che tutto questo ha provocato. Ma qual è l'origine di tutto questo? È la mancanza di umiltà, cioè la mancanza di accettare il piano di Dio che passa attraverso la Chiesa che Cristo ha fondato e che passa attraverso gli uomini che ci sono, accettandone anche i limiti, la miseria, la povertà, gli errori, ma non per smettere di combattere gli errori o di cercare di riformare le cose riformabili. Anzi, cioè, è un invito a impegnarsi. L'umile non è il pusillanime, non è quello che si tira indietro, non è quello che rinuncia a combattere. Non è quello che fa finta di non vedere le cose che non vanno. Ma l'umile si fa carico delle cose che non vanno e cerca di cambiarle nell'obbedienza, nell'adesione al progetto di Dio, nel rispetto del progetto di Dio e, nel caso concreto, nell'obbedienza alla Chiesa e in genere nell'obbedienza alle autorità sociali, politiche, familiari, culturali che esistono, non accettandone i limiti, riconoscendone i limiti, cercando di superarli, ma sempre nel rispetto dell'autorità, senza sostituirsi all'autorità stessa. Per liberarci dalla superbia, dice Papa Francesco, basterebbe molto poco. Basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura, come dice il Salmo. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Questo bellissimo salmo, no? Salmo ottavo, quando siamo tentati di orgoglio, di superbia, andiamo a rileggerlo. Oppure facciamo una meditazione sulla storia, pensate a quanti uomini ci sono stati prima di noi, a quanto importanti, a quante cose hanno fatto, grandi, piccole, e a quanti ce ne saranno dopo di noi. E noi siamo piccolo pezzettino, importante, perché Dio ci ha voluto, ci vuole bene, vuole la nostra salvezza. Quindi per me sono importante. Però ridimensioniamo sempre la nostra importanza rispetto al contesto, alla storia, a tutti gli altri uomini. Oppure, come dice il Salmo, guardiamo il cielo. Quando ci sono le stelle, ovviamente. E cosa siamo noi? Di fronte, cosa sono io? Di fronte a tutte quelle stelle, a tutte quelle cose belle che tu hai creato, il sole, la luna, le montagne. E tu ti ricordi di me? Di uno, sì. Dio non solo si ricorda di te, di me, ma ci vuole bene, vuole il mio bene. Quindi siamo importanti, ma siamo importanti come sono dentro tutto questo contesto della creazione, di fronte al quale siamo veramente ben piccola cosa. La scienza moderna, continua il Papa, ci permette di estendere l'orizzonte molto, molto di più. E di sentire ancora maggiormente il mistero che ci circonda e che ci abita. Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza, che, ripeto, non significa, non significa disprezzare se stessi, non significa perdere la propria autostima, ma significa collocare la stima di sé dentro un contesto ragionevole. Cioè io sono ben poca cosa, ben piccola cosa, rispetto alla grandezza della storia, della creazione, eccetera. Quindi è molto importante che ciascuno, pur volendosi bene, ama il prossimo come te stesso, non di più di te stesso, pur volendosi bene, sappia sempre riportarsi alla realtà. Vale anche un po' di umorismo, no? Pregare, per esempio, San Tommaso Moro, che dicono avesse un grande senso dell'umorismo, anche come emerge dai suoi scritti poco prima di morire, perché sapeva che sarebbe stato ucciso, no? Perché era prigionato nella torre e sapeva che, essendo condannato a morte, prima o poi questo sarebbe avvenuto, no? Queste persone che sanno avere una percezione esatta della propria piccolezza, di se stessi, sono preservate, dice il Papa, da un vizio brutto, l'arroganza. Nelle sue beatitudini Gesù parte proprio da loro. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È la prima beatitudine, perché sta alla base di quelle che seguono. Infatti, la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore nascono da quel senso interiore di piccolezza. L'umiltà è la porta d'ingresso di tutte le virtù. Nelle prime pagine dei Vangeli, l'umiltà e la povertà di spirito appaiono essere la fonte di tutto. L'annuncio dell'angelo non avviene alle porte di Gerusalemme, ma in uno sperduto paesino di Galilea, talmente insignificante che la gente diceva: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ma è proprio da lì che il mondo rinasce. L'eroina prescelta non è una reginetta cresciuta nella bambagia, ma una ragazza sconosciuta, Maria. La prima ad essere stupita è lei stessa quando l'angelo le porta l'annuncio di Dio. E nel suo cantico di lode risalta proprio questo stupore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio, per così dire, è attratto dalla piccolezza di Maria, che è soprattutto una piccolezza interiore ed è attratto anche dalla nostra piccolezza quando noi la accettiamo. Ripeto, questa piccolezza non venga confusa con la pusillanimità o con la mancanza di autostima. Il pusillanime è quello che si tira fuori perché non vuole mettersi in gioco. E questo non è cristiano, perché ogni uomo ha dei doni, ha ricevuto dei doni da Dio che devono essere messi in gioco, devono essere trafficati, no? Vi ricordate la parabola dei talenti, no? Il talento che viene sotterrato è condannato da Gesù, no? Dice: ma perché tu non hai fatto fruttare quello che io ti ho dato? Perché l'hai sotterrato? Io non ti ho dato le capacità che ti ho dato perché tu le sotterri, ma perché tu le utilizzi, le moltiplichi. E la parabola premia quello che ha fatto fruttare, dandogli anche il talento di quello che l'aveva sotterrato. Pusillanime è quello che non vuole giocarsi la vita, non vuole impegnarsi in niente. Ma non è l'umiltà, l'umiltà è un'altra cosa. L'umiltà è la consapevolezza che i doni che Dio ha dato a ciascuno di noi sono suoi. E proprio perché sono suoi doni, devono essere giocati nella partita della vita. Devono essere fatti girare, fatti circolare, eccetera. Non chiedendo o pretendendo cose più grandi di quelle che sono le nostre forze, come dice sempre la Sacra Scrittura, non ambire a cose più grandi, ma cercando di fare bene quelle cose e quindi di far fruttare bene quei talenti che comunque Dio ti ha dato. Non c'è nessuno che non abbia dei talenti, che non abbia ricevuto qualche cosa che debba essere trafficato nella sua vita. Pensiamoci. E subito capiremo come ciascuno di noi ha ricevuto qualcosa e ha qualche cosa da fare, da compiere, qualche meta da raggiungere. Lo faccia con umiltà, ma lo faccia. Da qui in avanti Maria si guarderà bene dal calcare il palcoscenico. Cioè, Maria è la grande protagonista del mistero dell'incarnazione. È attraverso di lei che nasce il figlio di Dio. Eppure Maria scompare dopo la nascita, nei Vangeli come ricompare sotto la croce. Perché capisce qual è il suo ruolo, che è importantissimo, è fondamentale, ma non deve occupare la scena di suo figlio. Come piano piano scompare anche il precursore, San Giovanni Battista, che capisce, lo dirà anche lui stesso, che lui deve crescere e io devo diminuire. Ma non rinuncia alla sua battaglia, alla sua testimonianza, alla sua vita apostolica, semplicemente ha la consapevolezza che è Gesù, è suo cugino che deve emergere. Maria si nasconde, ma si nasconde fino a un certo punto perché parte subito, va a aiutare e a servire la cugina che ha bisogno di lei. Maria si dirige verso i monti di Giuda per fare visita a Elisabetta, l'assiste negli ultimi mesi di gravidanza. Ma chi vede questo gesto? Si chiede il Papa. Nessuno se non Dio. Da questo nascondimento la Vergine sembra non volere uscire mai. Come quando dalla folla la voce di una donna proclama la sua beatitudine, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma Gesù subito risponde, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Nemmeno la verità più sacra della sua vita, l'essere madre di Dio, diventa per lei motivo di vanto davanti agli uomini. In un mondo che è una rincorsa ad apparire, il nostro mondo oggi è il mondo dell'apparenza, la civiltà dell'immagine, come già diceva Paolo VI tanti anni fa, no? Viviamo nella civiltà dove l'immagine tende a sostituire la realtà. Addirittura con l'ultima rivoluzione dei social, la realtà tende a scomparire di fronte alle cose virtuali. Quello che contano sono i like, quello che contano sono le immagini che circolano sui social. Non è la realtà questa. La realtà è ben altra cosa. La realtà è la realtà della relazione vera che c'è fra gli uomini, fra te, tuoi amici, tuoi parenti, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli. Quella è la realtà. Il digitale potrebbe servire, come accadrà per l'intelligenza artificiale, ma potrebbe servire e servirà nella misura in cui sarà un servizio per l'uomo e non qualche cosa che sostituisce l'uomo stesso. Possiamo immaginare che anche lei, cioè Maria, abbia conosciuto momenti difficili, giorni in cui la sua fede avanzava nell'oscurità. Ma questo non ha mai fatto vacillare la sua umiltà, che in Maria è stata una virtù granitica. Questo voglio sottolinearlo, dice Papa Francesco. L'umiltà è una virtù granitica. Pensiamo a Maria. Lei è sempre piccola, sempre spoglia di sé, sempre libera da ambizioni. Questa sua piccolezza è la sua forza invincibile. È lei che rimane ai piedi della croce, mentre l'illusione di un messia trionfante va in frantumi. Tutti gli apostoli, tutti gli amici lo avevano abbandonato. Perché lo avevano abbandonato? Perché non avevano capito nulla del suo messaggio. Lo capiranno grazie allo Spirito Santo dopo Pentecoste. Cioè non avevano capito che Gesù non era venuto per restaurare il potere israeliano in Israele. Non era venuto per cacciare i romani. Non era venuto per fare una rivoluzione politica o militare. Il mio regno non è di questo mondo. Era venuto per portare, per richiamare alla vita eterna. Però la delusione è grande, soprattutto è la grande delusione di Giuda che porta al tradimento. Tutti, chi più chi meno, alla fin fine desideravano la vittoria visibile, concreta, cioè ci devi far vincere. Insomma, sei capace di fare miracoli. Nessuno ti sta dietro, no? Immaginatevi. Puoi trasformare il pane, dare da mangiare anche quando il pane non è sufficiente. Puoi far risorgere i morti, come hai fatto con il tuo amico Lazzaro. Puoi ridare la vista ai ciechi, guarire gli storpi, ma tu puoi fare tutte queste cose e non porti Israele alla liberazione, alla vittoria politica, non ti fai re, perché volevano farlo re, no? Allora la delusione è grande. C'è chi lo tradisce, tanto amareggiato da questo rifiuto di Gesù di guidare la rivolta, e c'è chi invece semplicemente, pur continuando a volergli bene, ha paura e scappa. E c'è poi chi lo tradisce, tanta la paura che ha anche pubblicamente, no? Come Pietro. E Pietro gli voleva bene, ma tanto bene. Cristo lo sceglie per questo, per l'amore che Pietro gli porta. Però questo non gli dà la forza per non tradirlo. Questo da una parte ci consola perché ci dice, beh, ma anche i nostri tradimenti possono essere perdonati come è stato perdonato Pietro. Però attenzione, Pietro ha pianto il suo peccato. Si è pentito del suo peccato e ha dedicato tutta la vita fino alla morte, anche lui, la morte di croce, per rendere gloria al suo Gesù, al suo Signore. Pensiamo a Maria, lei è sempre piccola, sempre spoglia di sé, sempre libera da ambizioni. Questa sua piccolezza è la sua forza invincibile. Lei rimane sotto la croce, mentre gli altri scappano. Sarà Maria, nei giorni precedenti la Pentecoste, a raccogliere il gregge dei discepoli, i quali non erano stati capaci di vegliare un'ora soltanto con Gesù, lo avevano abbandonato al sopraggiungere della tempesta. Fratelli e sorelle, conclude il Papa, l'umiltà è tutto, è ciò che ci salva dal maligno e dal pericolo di diventare suoi complici. E l'umiltà è la fonte della pace nel mondo e nella Chiesa. Dove non c'è umiltà c'è guerra, c'è discordia, c'è divisione. Dio ce ne ha dato l'esempio in Gesù e in Maria, perché sia la nostra salvezza e la nostra felicità. E l'umiltà è proprio la via, il cammino, la salvezza. Bene, con questo chiudo, rispondo alle vostre domande. Abbiamo parlato del tema dell'umiltà nell'udienza del 22 maggio di Papa Francesco. Pronto?
Buonasera, signor Marco, i miei amici?
Sì.
Ah, ecco, io mi chiamo Marco e chiamo da Bergamo. Ecco,
sì.
Ma ho sentito, insomma, sono arrivato poco fa, mezz'oretta che la sento, e mi ha toccato un po' il discorso dell'umiltà, no? Che io,
sì.
A me è difficile avere, insomma, quindi penso che anche questa simpatia per Maria mi esce un po' difficile. Non so se è derivata dal fatto che avevo tutta la liturgia con la Madonna e con le donne, diciamo, però forse ho parlato anche con dei sacerdoti qui a Bergamo, forse potrebbe essere anche quel discorso lì che non riesco a avvicinarmi, però penso che sia Gesù in questo momento che mi sta piano piano portando verso Maria, no? Di solito è l'inverso, che Maria porta Gesù, un sacerdote ha detto non ti preoccupare, in un modo o nell'altro è importante che ci arrivi. E quindi ecco,
sì.
Però ecco, tornando un attimo nel pratico, volevo dire questa cosa. Siccome io mi trovo in una situazione, sto cercando di fare un cammino mio personale, e chiaramente poiché si espande anche quando esco di casa, prima in famiglia e poi anche fuori, e non riesco a legittimare questa situazione qua, che, di cui anche ne parla anche il vostro direttore Padre Livio, che ho conosciuto nel 77 comunque. E dice, cioè, ha ragione, insomma, qui ragazzi non si può più circolare in giro, c'è troppa gente che diciamo è adescata e compiace il demonio, c'è poco da fare. Io non so, forse anche perché mi manca l'umiltà di essere calmo come lei, ad esempio Marco Invernizzi qui, lei è troppo calmo, è una persona magnifica e io non sono invidioso, però mi piacerebbe avere un po' della sua calma, insomma. Però non riesco a legittimare queste situazioni, queste persone. Quando gente che mi inneggia, mi ripudia Gesù Cristo, mi sento toccato dentro. E vorrei parlare, io devo parlare, cioè io non faccio silenzio. Dicevo anche oggi una cosa, sto cercando anche in tutto il modo per andare in Terra Santa, gli aeroporti sono chiusi, non c'è, il governo italiano non permette, se è nemico va in Giordania, ma scusi, in Giordania, paese arabo, non mi fanno entrare in Terra Santa, come mi interessa andare in Giordania.
Sì, ho capito. Ma lei quanti anni ha?
Beh, io ho 64 anni.
Sì. Ma cioè non è sbagliato questo desiderio di, come dire, di testimoniare pubblicamente e anche di opporsi al male. Non lo butti via, cioè nel senso che è una buona cosa. Naturalmente poi la usi con intelligenza, cioè nel senso che non è che buttando le cose in caciara si fa un servizio al Padre Eterno. Cioè lei deve trovare il modo sempre, secondo me, ma questo vale per tutti, di opporsi al male, di denunciare l'errore, di affermare la verità, però va fatto in modo intelligente e soprattutto va fatto in modo tendenzialmente efficace. Cioè, il nostro scopo non è quello di lasciarci prendere dalla giusta rabbia perché vediamo o ascoltiamo delle cose inascoltabili, Perché questa rabbia non contribuisce a nulla, non è che aiuti. Se invece noi usiamo questa rabbia, che è legittima, per fare un ragionamento, per mostrare la verità o anche per mostrare l'errore di chi dice certe cose, di chi afferma certe cose, usando il più possibile la calma, la pacatezza di cui siamo capaci, e allora facciamo sì un servizio a Dio. Quindi, ricapitolando, non è che lei deve scusarsi o deve rifiutare questa tendenza, questa passione a ribellarsi di fronte al male, anzi, però deve utilizzarla bene, cioè deve, come dire, impadronirsi della sua rabbia, della sua giusta riprovazione per il male e usare questa passione che sente dentro di sé, usarla bene per aiutare le persone. Cioè, l'ira, dice San Tommaso, non è una, è una virtù neutra, dipende come la usiamo. Se la usiamo perché ci lasciamo impadronire dall'ira e, come si dice, diamo fuori da matto, facciamo solo dei danni. Ma se l'ira la usiamo perché come motore per ribellarci di fronte a un'ingiustizia, di fronte a un errore, di fronte al male, e allora è chiaro che dobbiamo usarla l'ira, cioè bisogna arrabbiarsi di fronte al male, di fronte all'errore, senza lasciarsi dominare. Dobbiamo sempre essere noi a dominare quest'ira, a usarla, però usiamola perché è giusta, è giusto usarla, ecco. Allora siamo arrivati alla fine, abbiamo letto questa sera l'udienza sull'umiltà del 22 maggio di Papa Francesco, l'ultima del ciclo dedicato ai temi, alla virtù e ai vizi, e abbiamo messo in luce come questa apparentemente piccola virtù sia in realtà una virtù fondamentale che muove tutte le altre, e abbiamo anche visto come il disprezzo e il rifiuto dell'umiltà abbia portato nella storia ai più grandi cataclismi, ai più grandi errori, a cominciare dal peccato di Lucifero, l'angelo ribelle, a tanti episodi storici che, dove attraverso il rifiuto dell'umiltà, quindi il rifiuto del piano di Dio, il rifiuto del progetto di Dio, sono esplose nella storia, anche nella storia della Chiesa, delle situazioni drammatiche che hanno portato, provocato e continuano a provocare tanto male. Bene, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.